Lode e ringraziamento al Signore. Abbiamo ascoltato una parola che ci interpella direttamente e ci fa da specchio per vedere se siamo entrati in questa battaglia spirituale. Voi sapete, quando un credente chiede un altro: hai avuto una battaglia oggi? E lui risponde: no, tutto è bene. Non sei incontrato il nemico? Lui dice no. Oh, allora, dice l'altro, allora stai andando nella stessa direzione con lui. E questo può essere il caso, può essere anche il caso. Noi siamo stati inseriti nella battaglia spirituale, e se siamo tutti attenti, se siamo stati tutti attenti, allora lo leggo di nuovo. Si potrebbe quasi rimanere delusi quando si confrontano questi passi della Bibbia e solo due versetti per mostrarvi cosa intendo. Da Efesini 2, versetto 6. Efesini 2, versetto 6. E ci ha risuscitato, risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. E ora pensiamo che il paradiso sia sulla terra. Siamo stati trasportati nel mondo celeste. Siamo circondati solo il sole. E cosa abbiamo letto sul mondo celeste? In Efesini 6 leggiamo il versetto 12. Efesini 6, versetto 12. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Sì, cosa rispondiamo a questo? Da un lato, un passaggio ci dice che siamo stati messi nel mondo celeste attraverso Cristo, e dall'altro ci dice che siamo stati messi nel mezzo della battaglia per combattere con gli esseri che governano nel mondo celeste, con gli esseri, con le forze spirituali della malvagità, per combattere con loro. E questo è il punto che tutti noi dobbiamo riconoscere e comprendere. Non è tutto rosa e fiore come il nostro Signore. Siamo stati posti nel mezzo di un conflitto spirituale, una battaglia spirituale, e dobbiamo essere vigili per riconoscere quando e come il nemico vuole influenzarci o addirittura dominarci. E se riesce a farlo, allora può accadere che non riusciamo più a controllarci. Il segno di una persona dominata dal potere del nemico è sempre evidente. L'interessato non riesce più a controllarsi. Si svalda, esce dal personaggio, non riesce più a farcela, perché altri poteri lo influenzano e lo controllano, lo dominano. Ma non trasferiamo questo a tutti gli altri, bensì chiediamoci, ognuno di noi personalmente, fino a che punto il Signore è stato in grado di farsi strada, di venire al suo diritto nella nostra vita. Abbiamo già parlato questo, di questo, che il Signore, quando faceva il suo ministero qui sulla terra, ogni giorno scacciava i demoni. Non c'era conversione senza scacciare i demoni, perché il demonio si è in qualche modo impadronito di praticamente ogni essere umano. La faccia pia che a volte mettiamo dopo una conversione non serve a nulla. Deve esserci stata una liberazione interiore, una liberazione nell'anima, una risoluzione nell'anima, e questo deve essere una esperienza e un'opera di Dio. Non solo insegnamento come conversione, ma una esperienza come conversione. Non solo liberazione perché è scritto, ma liberazione vissuta, sperimentata, liberato da tutto. E noi come fratelli che riceviamo qui questa parola, ci troviamo di fronte al grandissimo compito di continuare il servizio del Signore, di metterci a disposizione di Dio perché possa aiutare e intervenire dove c'è bisogno. Lo abbiamo detto anche abbastanza. Se Dio opera oggi qui sulla terra, ha bisogno di piedi per camminare, ha bisogno di mani su cui posare, ha bisogno di una bocca attraverso cui parlare. Dio ha bisogno di membri vivi del corpo di Gesù Cristo per continuare il suo ministero. E per questo il Signore ha detto ogni volta, senza eccezioni, con ogni incarico, sia con i 12, sia con i 70, o con l'incarico generale in Marco 16. Predicate il Vangelo, scacciate i demoni e guarite i malati. Questo faceva parte dell'incarico del Signore, dato dal Signore. E sappiamo che ci sono demoni che causano malattie, che rendono ciechi, sordi e muti. Il Signore schiacciò questi demoni e le persone poterono parlare, vedere e sentire. C'è un passaggio che mi ha colpito proprio ora, in Luca 13. C'è una donna che ha avuto un spirito di debolezza per 18 anni. Diremo, ci dispiace per la donna, non è molto brava a stare in piedi, va bene, ma qui stiamo parlando di un spirito di debolezza. E nessuno di noi se ne rende conto. Diremo semplicemente, beh, la donna non cammina sui piedi molti sani. Ma se leggete qui in Luca 13, versetto 11, ecco una donna che da 18 anni aveva un spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Potete leggere l'intera storia quando avete la Bibbia davanti a voi o più tardi a casa. E il Signore ebbe pietà di questa donna, ma il versetto 16 fornisce la seguente spiegazione. È questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato. Che cos'era? un spirito di debolezza. E questo era un spirito di Satana, come dice qui, che Satana tenne in schiavitù per 18 anni. Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni. E il Signore dice, è questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni. Non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? Lo criticarono subito perché aveva aiutata la donna e l'aveva guarita. Forse leggiamo i versetti 12 e 13. Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Che parola! Donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Ebbene, dove è la tua infermità? Dove è la mia? Dove sei tu debole e io debolo? Dove sei legato? Dove lo sono io? Oggi il Signore dice, uomo, donna, chiunque noi siamo, oggi sei guarito dalla tua debolezza. Questo è ciò che il Signore ci dice oggi in modo molto personale e noi dobbiamo solo crederci. Donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Si alzò e andò per la sua strada. E i pii erano sconvolti, erano arrabbiati. Ma il Signore disse loro abbastanza bene. La seconda parte del versetto 15 dice che egli disse loro: ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere? Credo che questi scribi e farisei fossero più adatti a trattare con i buoi e con il asino che con il popolo, perché non riconoscevano la causa di Dio. Sapevano esattamente cosa fare il sabato. Sapevano cosa aspettava il bue, ma non quello che Dio aveva previsto per le persone, e si sono soffermati su questo. Ma oggi ci è stato presentato questo compito attraverso le parole introduttive. E noi tutti dovremmo essere onesti con noi stessi e non convincerci di nulla, ma comunque esaminarci dicendo: Signore, dove c'è qualcosa nella mia vita che il diavolo può usare come una leva, in modo che possiamo essere liberati, ricevere liberazione, perché questa donna lo ha sperimentato. Ciò che mi colpisce qui è il fatto che il Salvatore abbia detto: è questa che è figlia di Abramo. Ciò significa che è stata scelta da Dio come Abramo, è destinata a condividere, a prendere parte delle promesse. Certo, 18 anni erano lunghi, ma quei 18 anni erano finiti nel giorno e nell'ora in cui ebbe l'incontro con Gesù. Non ci sono voluti altri 18 anni, ma nemmeno un altro giorno di più. I 18 anni sono finiti con il giorno, l'ora e il momento in cui ha avuto un incontro con Gesù. Per noi è la stessa cosa. La questione deve finire con l'incontro. Quando una persona ha un incontro con il Signore. E questo è ciò che tutti desideriamo. che possiamo combattere e arrivare fino al Signore. E se dobbiamo fare come i quattro uomini che coprirono il tetto per far scendere il loro amico davanti al Signore, affinché egli pronunciasse la parola e l'uomo fosse aiutato. In Luca 18 e 19 troviamo anche la descrizione dei due uomini che il Signore aiutò. Luca, il capitolo 18, versetto 40, dice: Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui, e quando gli fu vicino, gli domandò: che vuoi che io ti faccia? E gli disse: Signore, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: recupera la vista, la tua fede ti ha salvato. Nello stesso momento recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio, e tutto il popolo, visto ciò, diede lode a Dio. L'uomo si rese conto dell'ora che Dio gli aveva concesso. Sapeva che il Signore stava passando di qui. Dobbiamo partecipare a una riunione, perché Dio non ci fa solo un'offerta. Dio è fedele alla sua parola e ci raggiunge. Vuole salvare, guarire, liberare. Tutto ciò che ha sempre fatto lo vuole rifare ogni volta, ovunque sia necessario. Quando ci riuniamo nel suo nome e ascoltiamo con fede la sua parola e contiamo su di lui per realizzarla per noi. Gesù ha sentito il grido. Egli è lo stesso oggi. Egli deve ascoltare il grido del tuo e del mio cuore. Dio non è morto né sordo. Dio vive e dice: io che ho creato la bocca non dovrei parlare e l'orecchio non dovrebbe udire. Dio vuole ascoltare, Dio vuole rispondere, non con le parole. La promessa è nella parola, ma è risposta con i fatti, non si ripete, ma fa ciò che ha promesso nella sua parola. Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui. L'uomo era cieco. E quando fu vicino, gli domandò: che vuoi che io ti faccia? Se oggi ci venisse posta una domanda così personale, quale sarebbe la nostra risposta, il nostro desiderio? Cosa direbbe oggi al Signore? Cosa vuoi dirgli oggi? Qui ci siamo riuniti per pregare. Pregare significa parlare con Dio. Predicare significa Dio parla con noi. La preghiera, parliamo con Dio. Che cosa vuoi che io ti faccia? Cosa vuoi da me? Che cosa desideri da me? Sapeva che l'uomo era cieco, ma voleva sentirlo dalla sua labbra. Ciò che crediamo con il cuore, dobbiamo confessarlo con la bocca, e allora ci sarà dato. Egli disse: Signore, che io recuperi la vista. Nessuna lunga conversazione, nessuna domanda, niente. Cosa c'è nella tua vita o cosa non c'è? E Gesù gli disse: recupera la vista. Due parole e tutto era fatto. Il Signore è lo stesso anche oggi, E vi dico che se potessimo credere, anche noi vedremo la gloria di Dio. Perché non dovremmo cominciare a credere di cuore che il Signore è tra noi secondo la sua promessa? Per quale scopo? Solo per guardarci, abbassare le nostre ali o a fare musi lunghi, o per operare la fede in noi affinché Egli possa confermare la sua parola che abbiamo ascoltato, in modo da diventare testimonianze viventi di ciò che Egli sta facendo in questi giorni? Questo è certamente la sua volontà. Il Signore pronunciò due parole: recupera la vista. Poi ha detto: la tua fede ti ha salvato. Nello stesso momento recuperò la vista e lo seguiva. Se il Signore ci ha aiutato, lo seguiamo. Ogni persona che ha un incontro con Gesù e sa cosa ha fatto per Lui, segue il Signore da quel giorno in poi. Segue il Signore. Qui si legge: nello stesso momento recuperò la vista e lo seguiva glorificando Dio. Una persona in cui Dio si glorifica non può essere trattenuta. Offrirà lodi all'Onnipotente e le persone che ne saranno testimoni non rimarranno in silenzio, ma ringrazieranno Dio. Se Dio facesse qualcosa a una persona in mezzo a noi stasera, non solo la persona in questione, ma tutti noi ci uniremo alle lodi. E dobbiamo aspettarci che Dio porti avanti e compia la sua parola. Troviamo anche molto difficile credere e confidare pienamente nel Signore quando si tratta dell'intero processo di restituzione. E il Signore è un po' arrabbiato con noi perché non ci fidiamo così completamente di Lui. Forse dovrei parlare di me stesso, per voi potrebbe essere diverso. Qui in Luca 19 troviamo la vecchia storia di Zaccheo. E chi non li ha mai sentiti? Tutti li hanno sentiti fino dall'infanzia. Ma ciò che ci colpisce qui è che il Signore vede l'uomo, lo chiama e gli dice, Luca 19, versetto 5, «Scendi presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Non solo vuole, ma deve, perché oggi debbo fermarmi a casa tua». Era un dovere divino. Oggi è il tuo giorno, Zaccheo. Oggi è la tua ora. Forse non verrò qui di più, ma oggi devo venire. Oggi devo fermarmi a casa tua. Nel versetto 6, in Luca 19, dice: «Ei si affrettò a scendere e lo accolse con gioia». Veduto questo, tutti mormoravano dicendo: è andato ad alloggiare in un casa di un peccatore. Non è ancora cambiato molto, né con gli uomini né con Dio. Il Signore va ad alloggiare e fermarsi là dove deve alloggiare. Chiama chi deve essere chiamato. Tutti i figli e le figlie di Abramo, tutti coloro che sono destinati a vedere la gloria di Dio, li chiama. Essi sentono la sua chiamata e lo seguono. Gli altri hanno un giudizio nel cuore. E dicono quello che c'è scritto. Veduto questo, È bene che non li abbiano visto tutti, ma veduto questo, tutti mormoravano. Alcuni lo fanno in silenzio. In tedesco dice che tutti mormoravano molto forte, con voce alta, dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccato. Le persone sane non hanno affatto bisogno di un medico, ma possono comunque fare in modo che gli altri si ammalino. Ma i malati, gli abbuttati, gli affaticati e gli oppressi hanno bisogno del Signore ed è per loro che è venuto. Veduto questo, tutti mormoravano a voce alta, dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Sì, da chi dovrebbe andare? Tra i giusti che lo giudicano e lo criticano per questo e per quello? No. Va dove può portare la salvezza, dove può portare la pace, dove può portare il perdono, dove può portare la guarigione. Va dove viene accolto calorosamente. Ancora oggi, anche stanotte, può ancora essere la tua e la mia ora, perché oggi devo fermarmi a casa tua. A volte Dio ha modi strani anche con noi. Dobbiamo scendere un po' da qualche parte per poter lasciare che il Signore entri nella nostra casa, nella nostra vita. E quando entra in casa, succede qualcosa. Conoscete tutto il contesto dal versetto 9. Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo. Eccolo di nuovo. La donna era figlia di Abramo, l'uomo è figlio di Abramo, quindi erano entrambi figli e figlie di Dio. Il Signore è venuto a chiamare coloro che ha visto come Abramo e che fanno fedelmente ciò che ha detto, che sono pronti ad andare anche senza vedere la meta. Insomma, il Signore disse ad Abramo: offrilo il olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Non era ancora visibile. Se ho ragione, probabilmente ha dovuto fare un viaggio di 3 giorni, ma ha raggiunto la sua destinazione. Conosceva e riconosceva la direzione, anche se non poteva ancora vedere direttamente il luogo. La direzione deve essere giusta, anche se non vediamo ancora la destinazione finale davanti a noi, ma la direzione deve essere quella giusta. E nel momento in cui abbiamo davvero un incontro con Gesù, allora diventiamo divinamente orientati. Allora la direzione è giusta, perché è la direzione di Dio. Il motivo era: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo. Perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Dobbiamo dirlo liberalmente e apertamente. Anche i figli di Dio sono stati trascinati nell'abisso della caduta nel peccato. E la redenzione che Dio ci ha dato in Cristo consiste nel fatto che ha avuto pietà di noi e ci ha accettato. E questa è la grazia di cui tutti abbiamo letto in Efesini 2. Per grazia siete stati salvati. Il sangue è stato versato affinché la nostra colpa fosse espiata e perdonata. Ma la salvezza è una pura grazia di Dio. Qui si legge: ci ha vivificati con Cristo è per grazia che siete stati salvati. E che cosa è la grazia? Il favore di Dio, senza meriti o onori. Chi era Abramo? Dall'altra parte del fiume Eufrate, lui e il suo popolo servivano gli dèi e improvvisamente Dio gli concesse il suo favore, la sua grazia. Chi era Mosè? A cui il Signore disse: farò grazia a chi vorrò fare grazia. Dio dice a un uomo che si trovava in mezzo alla legge e che ne sentiva la durezza della legge: farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Per grazia che siete stati salvati. La grazia non è merito, né dote, né onori. E poi ancora nel versetto 8. Infatti per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Può essere detto ancora più chiaro? Chi vuole vantarsi di essere salvato? Chi vuole vantarsi si vanti nel Signore e si vanti della grazia che è stata rivelata in Lui. Poiché Dio ci ha dato la riconciliazione in Cristo, ha potuto anche darci la salvezza come dono di grazia. È un dono di grazia del nostro Dio. La fede lo inizia come Abramo credette a Dio. Così ogni uomo che appartiene al seme divino deve credere a Dio. E in quel momento il patto che Dio ha stretto con noi al Calvario è giuridicamente vincolante, valido, come ha detto il nostro Signore. Questo è il nuovo patto nel mio sangue. Dio ha stabilito il patto e ha stracciato la lettera di debito che era stata scritta contro di noi sulla base dell'antico patto e ci ha graziato. Infatti, per grazia che siete stati salvati mediante la fede. Che regalo! Tu non hai niente da aggiungere. È un dono di Dio per grazia. E per questo vogliamo ringraziare il nostro Signore per l'eternità. Lo dice ancora qui, nel versetto 9. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Anche le opere che ora vediamo o sentiamo o dobbiamo mostrare in qualche modo, Dio ha già provveduto questo per noi in anticipo, in modo che nessuno possa dire: l'ho fatto bene io. Per niente. Se tu l'hai fatto, allora Dio l'ha messo direttamente davanti a te, in modo che tu potrei farlo. Potrei vederlo fatto. Questo perché nessuno possa vantarsi. Concludiamo con il meraviglioso versetto che è stato letto per primo. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati. Possiamo lodare oggi questa grazia di Dio se davvero si è rivelata in noi. E nessuno deve tenere la bocca chiusa. ma, come abbiamo letto anche qui negli altri casi e scritture, le persone in cui il Signore si glorificava lo lodavano, e tutti gli altri si unirono alla lode di coloro in cui Dio si è glorificato. E oggi vogliamo fare lo stesso. Se il Signore ha fatto grandi cose per te, ringrazialo brevemente. Anche noi ringraziamo e poi preghiamo e ringraziamo il Signore, come è giusto che sia. Il suo nome è molto onorato. Amen. Dacci la grazia di sapere e sentire che ognuno di noi si rivolge a te personalmente, pienamente, di metterci nella posizione della donna e nella posizione di quell'uomo e di ascoltarti e vederti e sperimentare ciò che sei in grado di fare. La tua salvezza, la tua grazia è tutto ciò che ne consegue. Amato Signore, che non siamo solo osservatori di ciò che hai fatto per gli altri, ma che anche noi possiamo testimoniare con lode che hai fatto grandi cose per noi. Amato Signore, il primo amore si è raffreddato in noi. Le cose non sono più così fresche, non ci travolgono più. Signore, te lo chiediamo. Vuoi accendere un nuovo fuoco, ridarci il primo amore, darci un'armatura. Oh amato Signore, ti ringraziamo per questa sera e ti chiediamo, fa la tua strada con noi. Per grazia, nel nome di Gesù. Amen.